Carissimi ascoltatori, buon pomeriggio. Un saluto particolare a chi fosse eventualmente in un letto d'ospedale o in situazioni di disagio. Ci mettiamo davvero in comunione di preghiera. Tra l'altro questa nostra trasmissione ha la gioia di essere collocata fra due belle feste, San Giuseppe, che abbiamo festeggiato sabato scorso e di cui sono particolarmente devoto, e l'Annunciazione, che celebreremo fra pochi giorni. E questo ci aiuta davvero a entrare in uno spirito di fede. E poi siamo nella Quaresima, che ci conduce alla celebrazione della Santa Pasqua e che è per la Chiesa un tempo liturgico assai prezioso, importante, per attingere con maggiore abbondanza al mistero della redenzione, della vita nuova in Cristo. Il Papa Benedetto XVI ha mandato un messaggio per la Quaresima dove dice: c'è uno stretto legame tra il battesimo e la Quaresima come momento favorevole per sperimentare la grazia che salva. In questo sacramento, nel battesimo, si realizza quel grande mistero per cui l'uomo muore al peccato, è fatto partecipe della vita nuova in Cristo e riceve lo stesso Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti. Ecco, questo dono gratuito deve essere sempre ravvivato in ciascuno di noi e la Quaresima è praticamente una scuola insostituibile di fede e di vita cristiana. Pensate alle componenti che ci vengono suggerite: ascolto della parola più abbondante, la preghiera, il digiuno, l'elemosina e poi le cinque domeniche così importanti. Le scorro con voi, ma penso che le abbiate ben presenti. Nella prima domenica di Quaresima abbiamo meditato sulla fragilità davanti alle tentazioni da parte di ciascuno di noi e invece la vittoria di Cristo, quindi chi è unito a Cristo ha la forza per vincere le tentazioni. Tre giorni fa, domenica, la luce della trasfigurazione, che poi risponde alla domanda esistenziale dell'uomo che si domanda qual è il volto di Dio, no? E il Padre annuncia: questo è il mio figlio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, cioè in lui noi troviamo davvero l'incontro con Dio. Domenica prossima avremo la Samaritana che incontra Cristo e la sua sete d'amore non troverà possibilità di essere spenta se non in quella fonte zampillante che viene dal cuore di Cristo. Poi avremo la domenica del cieco nato, è interessante questa formula ormai diciamo consolidata, cioè uno che è nato cieco e non ci vede, è strutturalmente cieco, un po' come l'uomo di oggi che davanti a tanti problemi è strutturalmente cieco perché manca della luce di Cristo. E infine la domenica di Lazzaro risuscitato, questa è la grande parola, il nostro destino finale, la nostra fede. E così arriviamo alla settimana santa, i tre giorni santi, e potremo davvero così vivere la comunione con la lavanda dei piedi, con l'Eucaristia del giovedì santo. Il venerdì santo poi proclama che in Cristo Dio si è rivelato come amore e la parola dell'amore è la croce. La croce di Cristo è il messaggio della croce, manifesta la potenza salvifica di Dio. È un amore che non conosce limiti, è un amore che si dona per rialzare l'uomo e portargli la salvezza e quindi è l'amore più radicale che viene proposto anche a ciascuno di noi. E allora penso che poi celebreremo con gioia la veglia, la santa veglia pasquale, rinnovando le promesse battesimali, cioè ecco, come il Papa ci diceva, questo è il sacramento fondamentale da rivivere in Quaresima e quindi ecco, come dire, il vertice che raggiungiamo proprio nel momento in cui arriviamo alla veglia di Pasqua e possiamo, direi, vivere con fede quel momento che prepara la grande Pasqua quando incontreremo faccia a faccia il Signore. Insomma, tutta la Quaresima, ma tutta la vita, è la celebrazione dell'amore misericordioso, dell'amore infinito di Cristo. Ecco, questo mese di marzo è cominciato purtroppo con un nuovo martire molto, direi, importante della fede cristiana, in Pakistan è stato ucciso Shabab Bhatti, che era il ministro delle minoranze religiose, ed è stato ucciso da un comando di fondamentalisti che lo hanno punito perché cercava di modificare la legge sulla blasfemia, che in 25 anni da quando è stata istituita è stata applicata per uccidere centinaia di cristiani. Nel suo testamento ha scritto una frase che voglio leggervi perché ci sento davvero la sostanza della nostra fede. Io voglio servire Gesù da uomo comune. Questa devozione mi rende felice. Non voglio popolarità, non voglio posizioni di potere. Voglio solo un posto ai piedi di Gesù. Voglio che la mia vita, il mio carattere, le mie azioni parlino per me e dicano che sto seguendo Gesù Cristo. Questo desiderio così forte in me che mi considererei privilegiato qualora in questo mio battagliero sforzo di aiutare i bisognosi, i poveri, i cristiani, i perseguitati del Pakistan, Gesù volesse accettare il sacrificio della mia vita. Voglio vivere per Cristo e per Lui voglio morire. E questo testamento scritto un anno prima di questo 2 marzo ci dice però lo spessore. Posso dire anche la preparazione spirituale che ha fatto veramente di questa persona un martire, e noi sappiamo che il sangue dei martiri è fecondo, e preghiamo anche per il Pakistan che provi veramente il profondo rispetto per ogni forma religiosa, in particolare per l'annuncio cristiano. Guardate, appunto domani, 24 marzo, la Chiesa dedica tutta la giornata alla preghiera per i missionari martiri. E ogni anno, questa è la data scelta dalla Chiesa, e quindi vi invito davvero domani a fare una preghiera per tutti gli annunciatori del Vangelo che ricevono minacce, che vedono a volte minacciata la famiglia e che devono avere la forza di continuare fidandosi davvero della parola di Cristo. E guardate che si tratta di centinaia di persone ogni anno, non è una cosa da poco. Sono laici, sono suori, sono sacerdoti, anche vescovi. E da un confine all'altro della terra continua a scorrere in maniera impetuosa il sangue dei cristiani, mostrando in questo terzo millennio che la fede, la scelta di Cristo Signore, è viva. E però è costosa, più che mai c'è il prezzo della propria vita da pagare. E torna a splendere al cuore stesso della Chiesa il sacrificio di uomini e di donne testimoni di Cristo. E pensate come tutta la storia della Chiesa è stata veramente suggellata da questo segno di valore del quale noi siamo eredi, e quindi ringraziamo e preghiamo. Proprio sull'onda di questa riflessione permettetemi un brano di parola di Dio che faccia un po' la preghiera iniziale anche. È un brano che Paolo scrive nella lettera ai Romani al capitolo 8, quando in mezzo alle persecuzioni, alle difficoltà che lui stesso ha provato sulla sua carne, dopo aver esaltato la forza dello spirito che comunque ti rende capace di fare cose che sono assolutamente superiori alla tua povertà umana, esplodi in un inno che secondo me è un inno di fede, un inno di coraggio, di gioia, e dice, ecco, seguitelo proprio con fede perché è parola di Dio: che cosa diremo dunque di fronte a questi fatti? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Dio non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, perciò come potrebbe non darci ogni cosa insieme con lui? E chi potrà mai accusare quelli che Dio ha scelti? Nessuno, perché Dio li ha perdonati. Chi allora potrà condannarli? Nessuno, perché Gesù Cristo è morto, anzi, egli è risuscitato e ora si trova accanto a Dio dove sostiene la nostra causa. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse il dolore o l'angoscia, la persecuzione o la fame o la miseria, i pericoli o la morte violenta. Perciò la Bibbia dice: per causa tua siamo messi a morte ogni giorno e siamo trattati come pecore portate al macello. Ma in tutte queste cose noi otteniamo la più completa vittoria grazie a colui che ci ha amati. Io sono sicuro che né morte né vita, né angeli, né altre autorità o potenza celeste, né il presente né l'avvenire, né forze del cielo né forze della terra, niente e nessuno si potrà strappare da quell'amore che Dio ci ha rivelato in Cristo Gesù, nostro Signore. È parola di Dio. E rendiamo davvero grazie a Dio di questo brano scritto da Paolo. Dio è amore. Deus caritas est. Questo è il messaggio per l'uomo di oggi, bisognoso di amore e di speranza. Ed è anche il titolo che il Papa Benedetto XVI ha dato alla sua prima enciclica. L'enciclica è stata pubblicata nel Natale del 2005. Sei mesi dopo, il 26 giugno del 2006, lo stesso pontefice dichiarava venerabile Madre Luisa Margherita Claret de Latouche, e una suora francese della Visitazione, che poi è morta in Italia, perché in quell'epoca c'erano delle persecuzioni contro le famiglie religiose, hanno dovuto scappare dalla Francia e si sono trasferiti in Italia. È morta nel 1915 e lei è l'iniziatrice, insieme alle consorelle, dell'opera dell'amore infinito, che ora è diffusa in tutto il mondo e che ha quattro rami, diciamo, di persone consacrate. Il primo è l'alleanza sacerdotale, e ne fanno parte sacerdoti che vogliono attingere al messaggio della serva di Dio, che ha avuto delle rivelazioni di cui poi vi parlo, per vivere lo spirito dell'unione tra di loro con il Papa, con il proprio Vescovo. Poi c'è una seconda famiglia religiosa che è chiamata Betania del Sacro Cuore ed è di religiose di vita contemplativa che hanno come scopo fondamentale di pregare e immolarsi quotidianamente per i sacerdoti e per la Chiesa. Poi c'è il terzo ramo che chiamano gli amici e le amiche di Betania, e sono laici e laiche, che anche religiosi di altri istituti, comunque persone che vogliono vivere nel loro intimo la donazione a Dio amore infinito, collaborando con la preghiera e il sostegno sempre per i sacerdoti. E infine c'è anche un istituto secolare che è chiamato le missionarie dell'amore infinito, che sono laiche consacrate che vivono la spiritualità di questa rivelazione che Madre Luisa Margherita Claret ha avuto. Ecco, io oggi vorrei così aiutarvi a cogliere un po' lo spirito, e implicitamente vi sto chiedendo di pregare per i vostri sacerdoti. È una preghiera importante, è quella che Gesù ha fatto, una preghiera solennissima, nella conclusione del Vangelo di Giovanni, quando tutto un capitolo, il capitolo 17, è dedicato alla sua preghiera per l'unità della Chiesa, ma dove il cuore profondo è proprio quando lui prega per i suoi sacerdoti. Beh, questa donna, richiamo con forza a leggere la storia, tutta la storia, come opera dell'amore, cioè tutto quello che ci circonda va riletto con l'occhio di chi vede un Dio amore che è in azione, e rivolge un invito specifico ai sacerdoti a rendere visibile con il loro ministero l'amore e la misericordia di Dio attinti al cuore di Cristo. Nei suoi scritti io trovo una sintesi proprio ricca e viva del Vangelo, una spiritualità in sintonia con l'auspicato rinnovamento della Chiesa. Soprattutto c'è una specie di, come dire, di pedagogia che vuole educare anche i sacerdoti alla comunione e anche chiaramente i fedeli. Alla radice di tutto l'amore infinito, cioè Dio stesso, che attira a sé ogni creatura, perché ciascuna viva di fede, di abbandono, di carità. Ecco, capire l'amore e trasmetterlo è compito chiaramente di tutti i cristiani, ma Madre Luisa Margherita Claret de Latouche ne fa la propria missione, insistendo proprio perché i sacerdoti per primi siano gli strumenti docili. Cito una frase che il Sacro Cuore le ha detto: voglio che i miei sacerdoti siano seminatori di amore. Che bel programma, io personalmente lo faccio mio. Beh, questa donna è nata nel 1868 da una famiglia che stava bene anche economicamente. E, fra l'altro, un particolare che ha la sua importanza, i familiari e lei stessa erano predisposti alla pittura e ad altre arti, per cui a un certo punto madre Luisa Margherita dipinse un volto di Cristo, diciamo pure un Sacro Cuore, anche se il quadro che lei ha dipinto non mostra il cuore ma mostra la ferita del costato, la porta aperta, aperta sul mistero del cuore di Gesù. E è un quadro di grande intensità spirituale e dove le fattezze sono chiarissimamente quelle della sindone. Se qualcuno accede a internet lo trovo con estrema facilità, Santuario del Sacro Cuore di Visca. Visca è un paese del Piemonte dove appunto è nata l'opera Betania del Sacro Cuore. Beh, dall'autobiografia, perché lei scrive quello che le è capitato, emerge come il Signore l'abbia guidata attraverso tante prove, anche tanti doni, perché subito dopo la prima comunione il Sacro Cuore le ispira di fare il voto di castità. Poi questa ragazzina dimentica di averlo fatto e vive allegramente la sua gioventù, con poca educazione cristiana, perché la mamma non era di questo parere, e arriva, come dire, proprio a dimenticare di aver fatto questo voto, che certamente è stato fatto in un'età piuttosto infantile, quindi è lei stessa che lo rileva, per cui si innamora, decide di sposarsi, vuole avere dei bambini, e quando questa idea comincia a diventare forte, dice che il Signore la risveglia e le ricorda che lei ha fatto il voto di castità. Allora entra in una crisi forte di scelta e decide di sposarsi. Il Signore, oso dire che non lascia scappare questo cuore che lui stava coltivando, e le apre gli occhi a vedere come la scelta che stava per fare non era una scelta oculata e matura per la sua vita spirituale, tanto che lei decide di non sposare la persona di cui si era innamorata, e decide in un momento drammatico, direi di preghiera e di meditazione, di rinnovare questa volta da adulta il voto di castità, e poi chiede di entrare in una famiglia religiosa. Vicino a casa sua la Visitazione, ecco, allora entra proprio come monaca nella Visitazione di Romain in Francia. Ecco, dal 1893, quindi siamo a 120 anni di distanza, comincia ad avere delle comunicazioni mistiche, e nel 1902 queste comunicazioni si precisano secondo un progetto di Dio che si presenta a lei come amore infinito, e con questa missione per i sacerdoti chiamati da Cristo a far conoscere il suo amore. Nel 1906 persecuzione in Francia, e allora tutto il convento emigra, viene in Italia, e dal 1913 direi che anche fisicamente madre Luisa Margherita comincia ad avere i dolori della passione di Gesù, le mani, i piedi, il costato, dolori che si ripetono talmente forti da dare, come dire, problemi anche per la biancheria, che toccano le parti dolorose che hanno dolore nel suo corpo. Il 19 marzo 1914 madre Luisa Margherita fonda una casa dedicata specificatamente all'opera sacerdotale, a questa opera dell'amore infinito, e l'anno dopo, nel 1915, muore all'età di 47 anni. Ecco, io adesso vorrei entrare con voi però un pochino più nello specifico del contenuto. Ed è proprio nell'anno 1902 che il Signore rivelò a Madre Luisa Margherita ciò che doveva dire ai sacerdoti, mirando alla loro santificazione, ovviamente. Il Signore stava prendendo possesso della sua vita, di questa donna, persino del suo corpo, del suo spirito, a cui chiedeva di partecipare ai suoi dolori. E la forza di questo amore si manifestava anche sensibilmente, in forti palpitazioni del cuore. Sembrava che, dice lei, che mi si staccasse per unirsi a quello di Cristo. Il 5 giugno, vigilia del 1902, vigilia della festa del Sacro Cuore, è la data che segna il momento in cui Gesù affida a Madre Luisa Margherita una particolare missione. Essa deve ricordare ai sacerdoti le insondabili ricchezze dell'amore del cuore di Cristo. Il 6 giugno, festa del Sacro Cuore, lei scrive nel suo diario: ieri mi trovavo dinanzi al Santissimo Sacramento, soffrivo ed ero in quello stato d'animo stanco e doloroso nel quale mi trovavo già da qualche settimana partecipando alla passione di Gesù. Quando Gesù si fece sentire alla mia anima, io lo adoravo, dolcemente consolata dalla sua presenza, e mentre lo pregavo, soprattutto per le suore del nostro piccolo noviziato, gli chiedevo qualche anima da formare, per cui pregare in modo particolare per lui. Allora Gesù gli risponde: ti darò delle anime di uomini. E chiaramente Madre Luisa Margherita si meraviglia di questa frase di Gesù. E Gesù riprende: ti darò delle anime di sacerdoti. Tu sei colei che si immolerà per il mio clero. Voglio darti istruzioni durante questa ottava della mia festa. Scrivi tutto quello che ti dirò. E il racconto prosegue, e in particolare c'è una pagina che io ritengo veramente eccezionalmente realistica, ma anche estremamente impegnativa, in cui descrive, sono parole di Gesù, chi è il prete. Ecco, ascoltiamolo insieme, perché mi pare davvero una bellissima pagina. Io vorrei regalarla a tutti i sacerdoti che conosco e che voi conoscete. Sentite: il prete è un essere talmente investito da Cristo da diventare quasi un Dio, ma è anche un uomo e bisogna che lo sia. Bisogna che senta le debolezze, le lotte, i dolori, le tentazioni, i timori, le rivolte dell'uomo. Deve fare esperienza della propria miseria per poter essere misericordioso. Ed è anche necessario che sia forte, puro, santo, per poter santificare. Per amare, il mio prete deve avere il cuore grande, tenero, ardente e forte. Oh, quanto deve amare il prete! Deve amare me, suo maestro, fratello, amico, consolatore, come io ho amato lui. E io l'ho amato fino a confondere la mia vita con la sua, fino a rendermi obbediente alla sua parola. Deve amare la mia sposa, che è la sua sposa, la Santa Chiesa. E di quale amore? Un amore appassionato e geloso, geloso della sua gloria, della sua purezza, della sua unità, della sua fecondità. Infine deve amare le anime come suoi figli. Quale padre ha tanti figli da amare quanto il prete? Ecco, qui termina la pagina scritta sotto dettatura di Gesù nella descrizione della figura del sacerdote. Il giorno dopo, 7 giugno, Gesù aggiunge: il cuore del mio sacerdote deve essere una fiamma ardente che riscalda e che purifica. Se il mio prete conoscesse i tesori d'amore che il mio cuore racchiude per lui, potrebbe veramente salvare ogni persona che incontra. Venga al mio cuore, vi attinga, si riempia d'amore fino a traboccarne, spandendolo sul mondo. Ecco, Luisa Margherita in qualche maniera riprende, quasi direi, il testimone di Margherita alla Coque, a cui era stato mostrato il cuore di Cristo per il mondo intero, e si sente dire da Gesù che lei lo deve mostrare in modo particolare ai sacerdoti. Il 10 giugno, quindi vedete, sono tutte date attorno alla festa del Sacro Cuore del 1902. Dopo la comunione, scrive nel suo diario, ho detto a Gesù, mio Salvatore, quando la nostra beata sorella Margherita Lacocque ha mostrato il tuo divin cuore al mondo, i sacerdoti lo hanno visto, non è forse abbastanza? E Gesù mi ha risposto, adesso io voglio fare a loro una speciale manifestazione. Poi mi ha fatto vedere che vi è un'opera da compiere, riscaldare il mondo con l'amore e per quest'opera vuole servirsi dei suoi sacerdoti. E con un'espressione così toccante e tenera che mi ha fatto venire le lacrime agli occhi, mi ha detto, ho bisogno di loro per compiere la mia opera, perché possano spandere l'amore, essi debbono esserne ricolmi ed è nel cuore di Gesù che debbono attingerlo. Continuano però le rivelazioni e il 13 giugno, sempre nel diario, nota, questa mattina riflettendo fra me pensavo che si potrebbe forse fare un ramo speciale di persone che pregano nella guardia d'onore per i sacerdoti. E Gesù mi ha detto, no, mi ha fatto capire che non vuole che i suoi sacerdoti siano soltanto degli adoratori del suo cuore, egli vuole formare una milizia che combatta per il trionfo del suo amore. Ecco, quelli che faranno parte di questa milizia del cuore di Cristo dovrebbero impegnarsi, tra l'altro, a predicare l'amore infinito e la misericordia, e è una sottolineatura che si ritrova spessissimo negli scritti di questa suora, essere uniti tra di loro, un cuor solo, un'anima sola, senza mai frapporsi vicendevolmente ostacoli nelle loro opere. E questa insistenza di Gesù sul non frapporre ostacoli mi sembra molto importante, conoscendo come a volte anche fra noi sacerdoti non siamo così collaborativi. Ecco, quindi pensate che nella vita di Madre Luisa Margherita tutto è cominciato con questi messaggi che cadono nel momento giusto in cui la Chiesa allora era scossa dalle teorie moderniste, ma oggi è scossa da un materialismo che arriva a demolire la stessa verità di fede. In effetti, pur nella semplicità del linguaggio, Suor Luisa Margherita ha portato alla Chiesa un richiamo forte a leggere la storia come opera dell'amore e anche un invito specifico ai sacerdoti a rendere visibile questo amore e soprattutto la misericordia che Dio ha per il mondo. E, prima di una pausa, direi così, di riflessione e uno stacco, io chiudo con una preghiera sempre scritta da Madre Luisa Margherita, dove Gesù è visto come il pontefice eterno. E se voi avrete la possibilità di vedere il quadro che lei ha dipinto, ecco, questa preghiera proprio direi è ispirata da questo quadro. E dice, o Gesù, pontefice eterno e divino sacrificatore, tu che in uno slancio incomparabile d'amore per gli uomini tuoi fratelli hai fatto sgorgare dal tuo sacro cuore il sacerdozio cristiano, degnati di continuare a versare nei tuoi sacerdoti le onde vivificanti dell'amore infinito. Vivi in essi, trasformali in te, rendili per mezzo delle tue grazie gli strumenti delle tue misericordie. Opera in essi e per essi e fa che dopo di essersi rivestiti di te, per mezzo della fedele imitazione delle tue adorabili virtù, essi facciano in tuo nome e per la forza del tuo spirito le opere che hai compiuto tu stesso per la salvezza del mondo. O divin Redentore delle anime, vedi quanto grande è la moltitudine di quelli che dormono ancora nelle tenebre dell'errore. Conta il numero di quelle pecorelle infedeli che camminano sull'orlo del precipizio. Considera la folla dei poveri, degli affamati, degli ignoranti, dei deboli che gemono nell'abbandono. Ritorna a noi per mezzo dei tuoi sacerdoti. Vivi, o buon Gesù, in essi, opera per essi e passa di nuovo in mezzo al mondo, insegnando, perdonando, consolando, sacrificando, riannodando i sacri vincoli dell'amore fra il cuore di Dio e il cuore dell'uomo. Amen. Ecco, facciamo una pausa di meditazione. Riprendiamo la nostra meditazione sull'opera dell'amore infinito e non posso fare a meno nel riprendere questa nostra meditazione di pensare al momento tragico che stiamo vivendo anche come guerra, che davvero l'amore e la misericordia di Dio entrino nel cuore di tutte le persone e ci aiutino a trovare strade che non siano di morte. Allora, che cos'è quest'opera che poi viene chiamata dell'alleanza sacerdotale, che Madre Luisa Margherita ha ricevuto come impegno da Gesù? È innanzitutto un'opera che Gesù stesso vuole realizzare attraverso il ministero dei sacerdoti. È intesa proprio come una risposta d'amore del sacerdote nello sforzo di riprodurre anzitutto in se stesso l'immagine di Cristo e di compiere ciò che lui ha detto e ha fatto, ma anche per inculcarla nel cuore dei fedeli che riscoprono questo amore infinito e questa misericordia che dà senso alla vita. E vi è proprio un invito pressante rivolto ai sacerdoti perché cerchino e trovino modi e forme soprattutto per incontrarsi fra di loro. L'opera dell'amore infinito incoraggia i sacerdoti e li sostiene a formare anche delle comunità sacerdotali, che sono proprio quelle che in questi anni la Chiesa sta raccomandando. I sacerdoti, incontrandosi, si impegnano nell'approfondimento della conoscenza della persona di Cristo e cercano di conformare chiaramente la propria vita alle sue virtù sacerdotali. Il ritrovarsi insieme non è quindi soltanto per pregare insieme, ma è proprio una cooperazione, perché l'attività pastorale sia il frutto di una comunità di sacerdoti che senza mai ostacolarsi a vicenda, ecco la sottolineatura che non manca mai, e formano un cuor solo e un'anima sola. E io penso che il Magistero ha insistito tanto in questi ultimi anni, in particolare il Concilio Vaticano II nella Presbyterorum Ordinis, che è il documento che parla proprio dei sacerdoti, ha ribadito con forza questa esigenza. L'unione tra i presbiteri e i vescovi è particolarmente necessaria ai nostri giorni. Dice di più il Concilio: nessun presbitero è in condizione di realizzare a fondo la propria missione se agisce da solo o per conto proprio, senza unire le proprie forze a quelli degli altri sacerdoti sotto la guida del vescovo. Ecco, mi pare molto, molto bello, ecco, questa sottolineatura che il Magistero ci dà e che ci fa, come dire, valorizzare quello che la nostra Madre Luisa Margherita ha ricevuto da Gesù. Ancora brevemente una pagina che io prendo dai suoi scritti. In un volumetto che lei ha raccolto, intitolato Al servizio di Dio Amore, lei dice che anzitutto Dio è amore. Se in Dio, in cui tutto è eterno, si potesse dire che qualche cosa ebbe la precedenza, io direi che prima di essere potente o sapiente, prima di essere giusto o buono, Dio era già l'amore. Sono frasi sue. Nulla vi era in Dio prima dell'amore, e l'amore era prima di tutte le cose. E quando la mia anima contempla questi misteri divini, cade in adorazione. O Dio amore, se noi conoscessimo bene questo, se sempre, senza esitazione e come primo impulso noi risalissimo verso di te, sorgente unica degli esseri, via unica e movimento unico, noi potremmo veramente vivere d'amore e seminare amore. Poi aggiunge che noi abbiamo forse a volte un certo tipo di fede in Dio, ma lo pensiamo potente, giusto, e invece lei insiste, noi non crediamo in te che sei l'amore, non un amore debole, impotente o fiacco, o no, o Dio amore, io so che senti l'ingiuria, so che hai la potenza per vendicarla, so che la giustizia risplende nelle tue opere, ma so pure che essa è dominata dalla misericordia. E poi, ispirandosi a un brano di San Paolo, commenta, diciamo, le dimensioni che l'amore di Cristo raggiunge, Paolo in latino mette quattro parole: latitudo, longitudo, sublimitas et profundum, che sarebbe la larghezza, la durata nel tempo, l'altezza, la sublimità, la profondità, insomma, di quello che è il sentimento del cuore di Cristo, la carità di Dio immensa, infinita, che l'occhio umano e l'esperienza umana non può neppure immaginare. Ecco, allora Madre Luisa Margherita commenta ciascuna di queste caratteristiche, dice latitudo, cioè la larghezza, l'ampiezza, dice l'amore infinito abbraccia tutti gli esseri, non vi è creatura che l'amore infinito non stringa fra le sue braccia. Pensatelo, anche quando pensiamo ai nostri nemici, a persone che fanno del male, pensatele abbracciate dall'amore infinito che vuole penetrarle per poter convertirle all'amore. Continua la nostra madre, non una sola creatura che egli non abbia voluta, guardata e amata, non una sola che non abbia dotata e provvista di tutto ciò che ne costituisce la forma e l'esistenza. Tutto viene da lui, tutto è amato da lui. Poi passa all'altra, diciamo, dimensione, la longitudo, la lunghezza, la dilatazione del tempo, fuori dal tempo, prima del tempo, da sempre e per sempre. Ecco, e dice la durata senza limiti di questo amore. Un giorno le creature incominciarono a ricevere l'amore di Dio, e fu quello della creazione, ma in Dio l'amore per le creature non ebbe principio, perché da tutta l'eternità l'amore infinito ha abbracciato tutte le sue creature. Cesserà forse un giorno egli di amarle? Mai. L'amore di Dio è immutabile, senza vicissitudini. Ciò che ha amato una volta, egli lo ama per sempre. E se talora sembra percuoterla, è sempre un amore che lo guida. Egli ha amato da tutta l'eternità e amerà per tutta l'eternità. Ecco, prosegue così con tutte le altre caratteristiche dell'amore di Gesù, ma io vado a concludere perché vorrei lasciare un po' di spazio anche ai vostri interventi. Allora, in sintesi, il messaggio di Suor Luisa Margherita, io farei tre punti. Il primo, Dio è amore infinito e tutto ciò che esiste e tutto ciò che lui ha creato è amore. Pensate alla forza di questa affermazione. Un'ottica nuova nel valutare il mondo che ci circonda, la nostra vita, il passato, il presente e il futuro. Un secondo punto. Questo mondo, pieno di odio, Dio vuole rinnovarlo con una particolare effusione di amore. Quindi c'è questa visione bellissima, però c'è anche la realtà tragica della vita umana, poco fa nominavo la guerra. Ecco, qual è l'atteggiamento di Dio davanti a questa situazione? Uno solo. Rinnovarlo portando a questo mondo un supplemento di amore. Ma ecco il terzo punto che la caratterizza. Dio vuole affidare questa missione ai sacerdoti, per questo vuole riempirli per primi di amore, invitandoli ad entrare e ad attingere questo amore dal cuore di Cristo. Ecco, solo dopo aver fatto l'esperienza di essere amati da Gesù, i sacerdoti possono cambiare il mondo, seminando a piene mani l'amore. La risposta del sacerdote a questo amore privilegiato di Cristo deve concretizzarsi in un atto di donazione e di adorazione al cuore di Cristo. E concludo con una frase che Gesù ha detto a Madre Luisa Margherita. E dice, tu ti immolerai per i miei sacerdoti. Il mio prete è un altro me stesso, io lo amo, ma deve essere santo. 19 secoli fa, 12 uomini hanno cambiato il mondo. Ma non erano solo uomini, erano sacerdoti. Anche oggi 12 sacerdoti potrebbero cambiare il mondo. Io voglio che i miei sacerdoti siano seminatori di amore.
Thank you.
Pronto?
Pronto, sì, buonasera padre.
Buonasera.
Sono Marisa da Fabriano. Volevo solo testimoniare che negli anni 60, quando vivevo a Roma, ho conosciuto, c'era un sacerdote che ci ha fatto conoscere le opere dell'Amore Infinito, e c'erano il gruppo che si riuniva si chiamava le Amiche di Betania, le Fedeli Amiche di Betania, e quindi un po' la storia della madre, poi le sue, e quindi mi riprometto di riguardare quei libri e di approfondire, ecco, soprattutto lo scopo dei sacerdoti che siano santi, e poi dell'alleanza sacerdotale pure. Lo chiederò anche ai sacerdoti di informarsi bene.
La ringrazio molto, perché è proprio
sì,
questo.
Sì. Quando ho sentito Luisa Margherita, mamma mia, mi sembrava una cosa così lontana che non ne parlava nessuno. Anzi, un padre marista ci ha fatto, sull'amore infinito, ci fece sempre in quegli anni lì una tesi. La tesi sull'amore infinito, ma era una cosa, una novità quella volta, io dico degli anni 60, perché io sono più di 80. Comunque lo ringrazio di questa cosa e mi riprometto di approfondire più quello che ha detto. Grazie, buonasera padre.
Grazie a lei, e io le affido davvero una preghiera perché i sacerdoti riscoprano questo compito meraviglioso che il Signore ha loro affidato, vivendolo prima di tutto nella loro persona, ma anche facendolo conoscere, perché questa è la chiave di lettura e di interpretazione davvero della salvezza che il Signore ci ha portato. Bene, pronto, qualcun altro?
Buonasera.
Buonasera.
Sono da Napoli, Maria. Sono
Maria da Napoli.
Da Russia. Prima volta in mia vita ho si confessava 33 anni. Tante lacrime. Io ho venuto in monastero, un santuario, e là stavi tutti i 20 punti che peccati io ho visto, che tutti questi 20 punti peccati io ho fatto. E come io si confessava 5 giorni. Ultima volta ho visto come padre mi ha fatto come liberazione. Non ho visto lui, ho visto tutto come una persona come vestito di argento, di tanto luminosa, e tanto luminosa. E dopo ho letto un libro di Abba Siloam, che lui ha detto che Dio nascosto da sacerdoti tutta gloria, perché come essere umano sentivo questa gloria, non è possibile che lui senta, perciò Dio nascosto gloria che ha dato sacerdoti.
Benissimo Maria, io sono contento di due cose di quelle che tu hai detto. La prima è proprio quando, guardando l'elenco, diciamo, dalla tragica possibilità di compiere peccati, hai riconosciuto anche tu le tue colpe. Guarda, questo di saper riconoscere ognuno i nostri peccati e di chiamarli per nome è già un dono di Spirito Santo. Ci sono persone che negano l'evidenza delle loro scelte o li giustificano, e guarda, questo è come essere ciechi nati davvero. E allora ringrazio il Signore che ti ha aperto gli occhi. E con gli occhi aperti è chiaro che poi tu vedi la gloria del Signore, che poi in qualche maniera proprio direi immergerti nel suo amore. E quindi questa è la seconda cosa. Io vorrei chiederti di continuare a onorare questo amore infinito del Signore e fare in modo che tutti lo conoscano. Grazie Maria. Pronto?
Pronto?
Sì.
Buonasera.
Buonasera.
Rosaria da Palermo.
Sì, Rosaria.
Allora, io appena ero a letto oggi, mai mi metto a letto, oggi non stavo tanto bene, mi sono disteso un poco, sempre con Radio Maria accesa, e sento l'annuncio che parlava di Madre Luisa Margherita, sono saltata seduta a ascoltare attentamente, quindi ho ascoltato tutta la sua trasmissione. E allora le dico che io sono una consacrata già da 7 anni al Amore Infinito, perché faccio parte di un gruppo a Palermo di Betania, di Amici di Betania.
Molto bene.
Ho ascoltato ho avuto modo di conoscere più profondamente, diciamo, la madre nella sua esposizione. Mi sente?
Sì, sì, Rosaria, ti sento molto bene e sono contento di aver fatto un piccolo miracolo, ti ho fatto saltare fuori dal letto con questa bella notizia dell'amore infinito che tu già da 7 anni hai scelto come spiritualità. Ecco, ti invito davvero a intensificarlo, a continuare a contagiare tutte le persone che incontri, fai conoscere questa realtà, perché vedi, non è tanto la rivelazione privata di una persona, è in fondo, il Papa ce l'ha detto, Dio è amore, quindi se noi diffondiamo questa idea, noi stiamo veramente dando alle persone la possibilità di capire la loro esistenza e finalmente di lasciarsi amare dal Signore. Grazie Rosaria. Pronto?
Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Riccardo da Trieste. Volevo sottolineare l'importanza del Sacro Cuore come culto e non solo come devozione. Perché, come dire, intanto sono rimasto molto stupito di sentire dell'esistenza di questa suora e del suo messaggio, perché non ne avevo proprio mai sentito parlare. È veramente uno stupore grande, anche perché si può sapere, si è saputo insomma di più di magari suor Josefa Menendez e ovviamente anche di Santa Faustina Kowalska,
certo,
che sono collegatissime al Sacro Cuore.
Certo.
Ma ecco, io penso che, non so, quando si parla, ecco, così del Sacro Cuore un po', ecco, anche ai sacerdoti stessi, ecco, spesso viene, come dire, tradotta questa intenzione o come devozione. Invece è proprio un vero culto, io credo, perché a parte c'è il culto del Sacro Cuore e c'è il culto della Divina Misericordia, tutto statuito dal Papa, dalla Chiesa stessa, quindi l'importanza è grandissima. Volevo per ultimo anche rallegrarmi, ecco, con tutti gli ascoltatori per il fatto che c'è questo filo rosso meraviglioso del Signore che dal momento che si è rivelato col suo Sacro Cuore in tanti modi ha continuato su questa linea e continua ancora oggi. Ecco, attendo un suo commento, grazie.
Riccardo, grazie a te invece perché hai messo in luce, ecco, questo filo rosso, e guarda, è intrecciato di tante vite, alcune conosciute, altre sono rimaste umilmente nell'ombra, ma poi capita a volte anche solo incontrando conventi di claustrali che ti raccontino dei particolari dove senti davvero che il cuore di Gesù, il suo amore infinito, si rivela limpidamente a tante creature. E poi a qualcuno è chiesto di essere, come dire, l'altoparlante, è molto bello e la Chiesa ci ha aiutato davvero anche sottolineando nella conversazione di un mese fa, io mettevo in evidenza come il Signore si è scelto chiaramente di far diventare Papa Giovanni Paolo II, che veniva dall'esperienza che anche lui aveva fatto e è diventato l'ambasciatore dell'amore misericordioso in tutto il mondo. E quando il 1° maggio verrà dichiarato beato, sarà proprio nella domenica dedicata all'amore misericordioso, quindi, come dire, un'amplificazione ulteriore. E hai fatto bene a dire che non si tratta solo di una devozioncella, cioè, come dico una preghiera a un santo, una santa, ne dico una al Sacro Cuore, no. Spero di avere modo di continuare queste conversazioni e sottolineerò veramente come andiamo al centro proprio del culto cristiano, perché quando noi diciamo cuore di Cristo, noi diciamo Cristo, tutto, non è un pezzettino di carne, è la persona di Gesù, è il mistero dell'incarnazione, è il mistero dell'Eucaristia, quindi ti ringrazio molto di questa tua sottolineatura. Se c'è ancora tempo, pronto?
Sì, pronto. Pronto, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, io non ho sentito tutta la sua conferenza, mi dispiace, ho sentito un pezzetto in fondo dove mi ha colpito tanto che parlava dell'importanza della santità dei sacerdoti.
Sì.
E questo mi ha toccato il cuore perché è una vocazione grande che avevo chiesto a Gesù, che mi sta dando dei sacerdoti come figli spirituali.
Sì.
E i figli spirituali costano.
Sì.
Costano di sofferenza, di preghiera, di sacrificio, veramente. Però quando c'è una sofferenza ancora più profonda da soffrire, e ne ho avute parecchie, la cosa che mi solleva tanto è il pensiero di offrirla al Signore Gesù attraverso Maria, proprio per i sacerdoti, proprio per voi sacerdoti, e questo mi dà tanto conforto al cuore e tanta forza di sopportare ancora di più, veramente, è una grazia forse che mi sta facendo il Signore, senza che io veramente sono la più indegna di ricevere tante cose dal Signore, però questo lo tengo proprio come un regalo che gli avevo chiesto a Gesù in un intervento dolorosissimo del 99, e gli avevo chiesto a Gesù la maternità spirituale in questo intervento, e veramente il Signore mi ha risposto e me ne sta dando questi figli sacerdoti. Sono tanto cari al mio cuore,
sì,
veramente.
Non mi hai detto il tuo nome.
Io mi chiamo Ada, dalla provincia di Lucca.
Ecco, Ada, carissima, io ti ringrazio di questa maternità spirituale per i sacerdoti. Io non sono più giovane, però sento che avere qualcuno che in qualche maniera ti fa sentire con la sua preghiera, con la sua, col suo accompagnamento, che hai una mamma che ti accompagna e ti fa camminare, è molto importante. Quindi la tua scelta di renderti disponibile a essere madre per i sacerdoti o ad avere i sacerdoti come i tuoi figli, io la ritengo un dono prezioso che il Signore ti ha fatto e che ha fatto a tutti i sacerdoti che ti hanno conosciuta. Da questo momento mi iscrivo anch'io al gruppo, voglio che Ada si ricordi di pregare anche per me e io per te. Pronto? Concludiamo allora questa nostra conversazione dedicata totalmente all'amore infinito che Gesù ha rivelato per mezzo della venerabile serva di Dio, Madre Luisa Margherita Claret della Touche, per la quale io vi invito anche a pregare perché il Signore ci conceda di vederla sugli altari. E concludo con una preghiera scritta da lei nel 1910. È una preghiera bellissima, un atto di adorazione e di donazione a Dio amore infinito. La leggo lentamente così mi potete seguire e unirvi spiritualmente. O amore infinito, Dio eterno, principio di vita e sorgente dell'essere, io ti adoro nella tua unità sovrana e nella trinità delle tue persone. Ti adoro nel Padre, creatore onnipotente di tutte le cose. Ti adoro nel Figlio, sapienza eterna per il quale tutto è stato fatto. Verbo del Padre, incarnato nel tempo nel seno della Vergine Madre, Gesù Cristo, Redentore e Re. Ti adoro nello Spirito Santo, amore sostanziale del Padre e del Figlio, nel quale è la luce, la forza, la fecondità. Ti adoro, amore infinito, nascosto in tutti i misteri della nostra fede, risplendente nell'Eucaristia, traboccante sul Calvario, vivificante nella Santa Chiesa per mezzo dei sacramenti, canali della grazia. Ti adoro palpitante nel cuore di Cristo, tuo ineffabile tabernacolo, e a te mi consacro. Mi dono a te senza timore, nella pienezza della mia volontà. Prendi possesso del mio essere, pervadilo totalmente. Io non sono che un niente, incapace a servirti, è vero, ma sei tu, amore infinito, che questo niente hai vivificato e che attrai a te. Eccomi dunque, o Gesù, pronto a fare la tua opera di amore, per diffondere quanto mi sarà possibile nelle anime dei tuoi sacerdoti e per essi nel mondo intero la conoscenza delle tue misericordie infinite e delle sublimi tenerezze del tuo cuore. voglio compiere la tua volontà a qualunque costo, sino all'effusione del mio sangue, se il mio sangue non sarà reputato indegno di scorrere per la tua gloria. O Maria, Vergine Immacolata, che l'amore infinito ha reso feconda, per le tue mani virginali io mi dono e consacro all'amore infinito. Ottienimi di essere umile e fedele e di dedicarmi senza riserva alcuna agli interessi di Gesù Cristo, tuo adorabile Figlio, e alla glorificazione del suo sacratissimo cuore. Amen.